Alberto Giacometti, La visione e lo sguardo, di Carla Fioravanti. Regia Igor Horvath. Nona puntata, La materia immateriale, Petit buste sur socle.
Buonasera, signore.
Non mi offre niente?
Vedi che forse aspetta qualcuno.
Come va, signore?
È vero, signore, che sta aspettando qualcuno?
Eh?
Sta scrivendo?
Stavo scrivendo. Ma ora che tutti si sono messi a ballare, è ancora più facile distrarsi, no? Come ti chiami?
Violetta. Signore, hai intenzione di rimanere qui tutta la sera?
Forse sì, chi lo sa. Lo Sfinx è uno dei miei locali preferiti. E tu come ti chiami?
Sono Marion. Le facciamo una modesta proposta, signore.
Gentile, continui.
Ah, ma non vogliamo impedirle di scrivere. Però le faremo vedere delle cose assai graziose.
Si divertirà di certo più con noi che restare qui da solo. Non crede?
Io ho una sete.
Beh, allora beviamo qualcosa. Che ne dite, ragazze, di un po' di champagne?
Sì, grazie. Si sente bene, signore? È tutto sudato.
Ciao, molto caldo. Forse un po' di febbre, ma passerà presto, eh?
Meno male. Ora con lo champagne la nostra compagnia andrà molto meglio, vedrà.
A me sembra anche un po' annoiato.
È un po' annoiato, signore?
No, no, al contrario. Io mi guardo intorno. Avete visto quella donna? Quella con l'occhio socchiuso, blu spento. Quella con la pelliccia di falso coccodrillo che tossisce continuamente. Ecco, sembra avere un occhio di lince e di fuoco, eh?
Ah, ma quella è Nelly, la più anziana. Vogliamo bene, Nelly. Le piace, signore?
Vuole che chiamiamo lei, signore?
No, 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 non intendevo questo. E poi avete visto la gente che balla? Io la trovo un po' sinistra, eh? E quelle due donne, così scollacciate, molto feline, mi sembrano enormi. Ah, tutto sembra come nei sogni.
Secondo me è davvero un poeta, signore. Io lo capisco cosa vuole dire.
Ah sì? E cosa voglio dire, Violetta?
Beh, secondo me lei è così sensibile che vede i colori delle cose. E vede anche le persone dentro.
Ah, forse stai indovinando qualcosa, cara.
Allora io vado a sciacquarmi. Ci vediamo dopo. Grazie per lo champagne, signore.
Io le piaccio, vero signore?
Devo ammettere che è una bella testolina, Violetta. E poi mi piace come ti avvicini per parlarmi all'orecchio.
Grazie. E saliamo di sopra, no?
Sì, sì, sì. Finiamo di bere il nostro champagne e poi saliamo di sopra, eh? Camminerò piano dietro i tuoi passi di piuma. Credo che saprai farmi divertire.
Sì, la farò divertire molto, signore.
Già prima del 1940-1941, le figure di Giacometti si rimpiccioliscono e appare chiaro che il decrescere metrico delle figure risponde a precisi intenti. Il processo della riduzione metrica delle figure si innesta verso il 1937 e può essere inquadrato in questo modo. Il desiderio di avventura, la scoperta del mistero in una testa apparentemente banale, rende inefficace l'oggetto artistico chiuso, finito in se stesso, privo di contatti con lo spazio reale, visto come una vasta, ignota stanza. Dopo la metà degli anni 30, lo spazio irrompe e si infiltra nella figura, la penetra, diventa inscindibile da essa, dal nostro vederla.
No, non va. Dovremmo ricominciare tutto da capo.
Come da capo?
Sì, sì, non sono soddisfatto del lavoro di ieri. Voglio concentrarmi ancora di più sulla testa.
D'accordo. Va bene qui lo sgabello, Alberto?
Forse. No, no, Diego, allontanati ancora un po'. Così non va.
Qui allora?
Forse così. Aspetta. Aspetta. No, spostati ancora più lontano. Ecco. Così. Sì. Così, forse così. Così dovrebbe andare, eh?
Mi siedo allora.
No, aspetta un momento. Non va. No, non ci siamo. Sai, è orribile. Diego, non sono più sicuro né delle dimensioni, né del tuo aspetto reale. La tua testa diventa un oggetto sconosciuto.
Ah, e cosa facciamo allora?
Non lo so. Ora la tua testa sparisce. È una cosa che mi terrorizza. Sembra sparire, sparisce.
Aspetta. Vuoi che proviamo a cambiare ancora la distanza?
Ora è vicina. Troppo vicina. Poi è troppo lontana. Non sarà mai somigliante, è impossibile. Così tutte le cose diventano minuscole e poi spariscono. Dovrò rifare tutto, di questo sono sicuro, eh? Tutto!
Un cieco avanza la mano nella notte. I giorni passano e io mi illudo d'afferrare, di fermare ciò che fugge. Se sapessi fare, ma non sono sicuro di volerlo, se sapessi fare una scultura, un quadro, come voglio, se sapessi farli, credo che sarebbero già fatti da gran tempo. Vedo un quadro, stupendo, luminoso, ma non è il mio, non è di nessuno. Non vedo nessuna scultura. Vedo il nero.
Non ho mai fatto la modella.
Non importa, Violetta. Per ora basta che ti siedi su quello sgabello.
Ma è tutto nella polvere.
Sì. Sì, mi piace molto la polvere. Però se guardi bene, non c'è soltanto quella. C'è soprattutto il gesso delle sculture.
E anche i giornali le piacciono, vero? Ce n'è una montagna.
Sì, mi piacciono i giornali, le riviste e anche i libri.
A me no. Io mi annoio un po' a leggere. Preferisco chiacchierare, che è molto più divertente.
Beh, possiamo chiacchierare un poco mentre lavoriamo, eh? Ora iniziamo. Sei pronta?
Sì. Allora mi siedo qui. Devo sorridere?
No, Violetta, no, non è necessario. Rimani il più naturale possibile.
Più di così? Non ha voluto che mettessi neanche un po' di trucco stamattina.
Eh già, sei molto più bella senza trucco. Guarda, adesso inclina un po' la testa. Ecco, così, ferma. Molto bene, ferma,
Ma lei sta solo qui, Alberto?
No, aspetta, non muoverti. Sì, sono solo. Ma non sempre. C'è mio fratello che lavora con me.
Ah, e lavora sempre con i modelli?
Ah, in questo periodo sempre. Sto cercando di copiare la testa umana esattamente come la vedo.
Che strani oggetti che ci sono. Però sembrano un po' tutti delle teste in fondo.
Sì, non hai tutti i torti, Violetta. La testa umana è la mia ossessione in questo momento.
E come la vede questa testa umana?
In verità non so come la vedo. È proprio per questo che io ci lavoro in continuazione.
Che strano. Deve essere bello però fare il pittore e lo scultore. Comunque per me lei è soprattutto un poeta. Dice delle cose così carine a volte.
Ah sì? E che cosa ho detto di carino?
L'altra sera, allo Sphinx. Mi è piaciuto quando mi ha detto che ho i passi di piume.
È vero, i tuoi passi sono così leggeri che sembrano una piuma. E questo mi piace molto. No, non te ne andare con la testa, Violetta, Stai lì.
Mi ero distratta. Lei se ne è accorto subito, com'è fatto?
E fa parte del mio lavoro, eh?
Ah, allora i poeti e pittori sanno vedere anche nella testa delle persone?
Più che altro provano a farlo.
Ah,
Beh, così però le persone diventano più timide, no?
La mia realtà. Certo, io faccio pittura e scultura, e questo da sempre, dalla prima volta che ho disegnato o dipinto. Per mordere la realtà, per difendermi, per nutrirmi, per crescere. Crescere per meglio difendermi, per meglio attaccare, per fare più presa, per avanzare il più possibile su tutti i piani, in tutte le direzioni, per difendermi contro la fame e contro il freddo, contro la morte, per essere il più libero possibile. Il più libero possibile per tentare di vedere meglio, di capire meglio quel che mi circonda, di capire meglio per essere il più forte possibile, per spendermi il più possibile in ciò che faccio, per correre la mia avventura, per scoprire nuovi mondi, per combattere la mia guerra, per il piacere di vincere e di perdere.
Ah, finalmente, Alberto, il mio amico pittore appassionato.
Ah, che bello rivederti, Jean-Paul. Ho fatto un po' tardi, scusami, eh. Ma come stai, dimmi?
Ah, non mi sembra possibile essere di nuovo qui a Parigi. La città mi pare assurda con l'occupazione.
E che cosa stavi scrivendo? Appunti? Jean-Paul Sartre lavora ad un nuovo libro?
Sì, alcuni appunti. In verità scarabocchiavo un po'. La vita è strana. Spazza via le idee del passato e lascia spazio a voragini sconosciute.
Immagino che la voragine sconosciuta riguardi questa strana guerra in cui siamo tutti coinvolti.
Già. La mia situazione di scrittore individualista e antiborghese è andata in frantumi da quando ho ricevuto il foglio di mobilitazione.
Da allora non ci siamo più visti.
Sono finito nella 70ª divisione dell'esercito francese, obbligato ad andare alla caserma di Nancy e a unirmi a dei ragazzi che non conoscevo e che come me erano mobilitati. A causa dei miei occhi sono diventato meteorologo. A quanto pare ai meteorologi non serve di vedere il tempo, basta che sappiano fiutarlo.
Deve essere stato terribile piombare di colpo in un campo militare.
Fino a quel momento ero immerso nella libertà. Poi, improvvisamente, mi sono trovato nel pieno di questa guerra assurda che si trova dappertutto. Ho capito l'importanza della gente, dei miei legami con tutti gli altri e di tutti gli altri con me. Ma ora dimmi di te, Alberto.
Sono stato riformato a Maloja per via dell'infermità al piede. Poi con Diego siamo rientrati a Parigi e man mano che la situazione peggiorava abbiamo provato a muoverci verso la Svizzera.
E ora che cosa pensi di fare?
Non lo so. Forse con Diego andremo per qualche tempo a Ginevra. Forse lì riusciremo a lavorare.
C'è stata una trasformazione nel mondo e nel rapporto tra la realtà umana e il mondo, non credi?
È vero. La guerra ha stravolto il senso di ogni cosa.
Non credo che la guerra sia un semplice accadimento fortuito che riguarda l'uomo solo in maniera accidentale. In fondo è sempre stata una delle possibilità della realtà umana.
Sì, ma ora che questa possibilità della realtà umana è compiuta, cosa c'è davanti a noi?
Ora io non vedo più alcuna differenza tra l'essere uomo e l'essere in guerra.
Forse è possibile soltanto decidere se fare o no la guerra. O forse siamo solo apparentemente liberi di scegliere quale atteggiamento mantenere. Ma ora la guerra è dappertutto e la morte ovunque.
La morte semplicemente non fa parte della vita. Se pensi alla morte, distruggi il progetto. Il progetto è un atto. È l'antitesi della morte. Ad esempio, scrivendo o scolpendo, sai che non morirai.
Alberto Giacometti, La visione e lo sguardo, di Carla Fioravanti. Personaggi e interpreti della 9ª puntata. Giacometti narratore, Ruggero Cara. Alberto Giacometti, Luca Sandri. Diego Giacometti, Alessandro Castellucci. Jean-Paul Sartre, Mario Cei. Violetta, Francesca Tripaldi. Marion, Anai Traversi. Didascalia critica, Sandra Saino. Le parti di Alberto Narratore sono liberamente tratte dagli scritti di Giacometti. La didascalia critica è tratta da La somiglianza introvabile di Jean Soldini. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Thomas Chiesa. Regia, Igor Horvath.